Il titolo dello studio di questa mattina è il seguente: Il Signore lo sostiene. Leggiamo il testo di riferimento nel Salmo numero 37, il versetto 23 e il versetto 24. I passi dell'onesto sono guidati dal Signore. Egli gradisce le sue vie. Se cade, non è però abbattuto, perché il Signore lo sostiene, prendendolo per mano. È detto che il Signore gradisce le vie dell'onesto e i suoi passi sono guidati da Lui. Perché i passi dell'uomo onesto sono guidati dal Signore? Beh, mi sembra ovvio. Vogliamo leggere alcune risposte nel Salmo 37, quindi lo stesso Salmo. Il versetto 31 dice: la legge di Dio è nel suo cuore. I suoi passi non vacilleranno. È nel cuore di chi la legge di Dio? Versetto 30. La bocca del giusto, o dell'onesto se volete, esprime parole sagge e la sua lingua parla con giustizia. La legge di Dio è nel suo cuore e i suoi passi non vacilleranno. Ecco, il Signore gradisce le vie dell'uomo onesto, guida i suoi passi, perché l'uomo onesto rispetta, ubbidisce alla legge di Dio. E infatti il libro dei Salmi si apre con questo bellissimo Salmo. Il Salmo numero 1, Salmo 1:1, che dice: beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge del Signore, e su quella legge medita giorno e notte. Quindi il Signore gradisce le vie dell'uomo onesto, anche se non sono perfette, perché l'uomo si fa guidare dalla legge di Dio e parla con rettitudine, parla con giustizia, non è come tanti stolti che dicono una cosa e ne fanno un'altra. No, il giusto cerca di essere coerente, non c'è un altro modo per dimostrare la propria convinzione, il proprio amore per la legge di Dio. Il Salmo 119, versetto 105, me lo ricordo a memoria perché è il versetto che mi hanno dato il giorno del mio battesimo, nel lontano 15 ottobre 1942. Era il fratello Ber, pastore fratello Luigi Ber, che era presidente dell'Unione Italiana, mi battezzò a Cagliari con mio padre, e a quel tempo i ricordi erano poveri, mi dette una cartolina con il versetto, e quando c'erano i compleanni facevano gli auguri e si dava una cartolina con un versetto della Bibbia. Questo versetto era 119-105 per me: la tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero. E l'illustrazione era una Bibbia aperta con una candela che illuminava. Bellissimo, me lo ricordo sempre, sono passati tanti anni. La tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero. E il Signore benedice l'uomo onesto perché? Perché cammina secondo la luce che viene dalla parola di Dio. I passi dell'onesto sono guidati dal Signore. Egli gradisce le sue vie. E mi ricordo qui di un uomo che ha camminato con Dio, avete già indovinato di chi sto per parlare, Enoch, Genesi capitolo 5, versetto 22 al versetto 24. Enoch, dopo aver generato Metusela, camminò con Dio 300 anni e generò figli e figlie. E tutto il tempo che Enoch visse fu di 365 anni. Enoch camminò con Dio, poi scomparve perché Dio lo prese. Dice qui Enoch, dopo aver generato Metusela, che fu l'uomo più longevo, no? Vi ricordate? Morì alla verde età di 969 anni, ma erano uomini vigorosi. Noi cominciamo ad andare a 30 anni alle ASL, agli ospedali, eccetera. Erano uomini vigorosi, campavano centinaia di anni, dovevano avere una mente straordinaria, al di fuori del normale. Pensate, 969 anni. Dopo aver generato Metusela, camminò con Dio. Metusela era il figlio di Enoch, e Enoch, dopo l'esperienza della paternità, avvenuta a 65 anni, quindi avrebbe dovuto entrare in pensione secondo i nostri canoni, i nostri parametri, ma lui visse altri 300 anni. Enoch camminò con Dio. E noi dobbiamo essere capaci di camminare con Dio. Cosa significa camminare con Dio? Ebbene, fare la sua volontà. Non significa altro che quello. Fare la volontà di Dio. E allora il Signore gradisce i passi e guida i passi dell'uomo onesto che cammina secondo la sua legge. È tempo che noi giungiamo a meditare il secondo pensiero contenuto in questo Salmo 37, versetto 24. Se cade, non è però abbattuto. Non c'è un giusto che non abbia sopportato la prova e non sia caduto, non abbia commesso degli errori. Ma tutti gli uomini della Bibbia, uomini e donne, hanno commesso errori. Purtroppo è la nostra eredità di peccatori penitenti, però, attenzione, non peccatori impenitenti. C'è il pericolo di cadere. Cosa sono questi pericoli? Sono gli incidenti di percorso. Chi cammina è soggetto a cadere. Tutti quanti, se andiamo a piedi, se andiamo in macchina, se andiamo in aereo, se andiamo in treno, che so io, tutti sono soggetti a incidenti di percorso, che possono essere sbagli di valutazione, errori non voluti, peccati commessi in un momento di distrazione, perché noi a volte abbassiamo la guardia, pensiamo che il diavolo dorma o che sia andato a passeggiare da un'altra parte, ma il diavolo è sempre presente e soprattutto fa la guerra a quelli che vogliono camminare secondo la legge di Dio. Difficoltà, insomma, di ogni genere. L'Apostolo Pietro parla di queste prove, di queste difficoltà. Io non riesco a capire quei cristiani che descrivono la vita cristiana come una cosa esilarante, come una cosa trionfalistica, come un percorso di gioia, un percorso di serenità. D'accordo, ma ci sono anche dei momenti difficili, ci sono dei momenti tragici, ci sono dei momenti in cui uno commette degli errori. Momento col trionfalismo. Noi siamo fatti di terra, siamo soggetti a sbagliare. E la Bibbia ne ha degli esempi doviziosamente, ce ne presenta di questi esempi. Cominciamo a leggere l'Apostolo Pietro. Prima Pietro, capitolo 1, il versetto 6 e il versetto 7. Perciò voi esultate, anche se ora, per breve tempo, è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Avete notato le parole «è necessario che siate afflitti», è necessario, quindi la prova è necessaria, non si può farne a meno. Non sbagliano quei cristiani che parlano sempre di vittorie, parlano sempre di traguardi raggiunti, sono frasi che sanno di presunzione, sanno di orgoglio, sanno di superbia e di mancanza di esperienza nella vita cristiana. Non si dicono queste cose. Il Signore ama i poveri in spirito, non quelli che si vantano di tutto quello che sanno fare. Non sanno fare niente, non conoscono l'umiltà. Il Dio non sa cosa farsene di questi cristiani. Imparino un pochino nella prova a sapere cambiare il loro carattere, a sapere andare d'accordo con gli altri, a non sapere pensare di dover vincere sempre, ovunque. No! Qui dice l'Apostolo Pietro: è necessario che siate afflitti da svariate prove. Ecco, non c'è una prova o due, svariate prove, una moltiplicità di prove. A voi piacciono le prove? A me no, ve lo dico sinceramente. Ma le prove vanno accettate, vanno utilizzate per perfezionare il nostro carattere. Se la Bibbia dice che sono necessarie, necessarie a che cosa? A cambiarci, a migliorarci, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, la vostra fede, dice, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. E qui vi ricordo che se è vero, come è vero, che la giustificazione avviene in un momento, la santificazione non avviene in un momento, neanche in due. Ce ne vogliono migliaia e migliaia di momenti, perché dura tutta la vita. Ecco la santificazione. Che cos'è? Che cos'è la santificazione? È l'accettazione delle prove, l'utilizzazione delle prove necessarie affinché la vostra fede, messa alla prova, nel fuoco della prova, ebbene questa santificazione sia non per vostra gloria, no, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. È il Dio che si glorifica nell'uomo che si è lasciato forgiare dalla sua potenza, dalla sua forza, dalla sua sapienza. L'apostolo Paolo in Seconda Corinti capitolo 4, Secondo Corinzi capitolo 4 dal versetto 7 al versetto 9: ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra. E che cos'è questo tesoro? Se leggiamo il versetto 6, viene detto qui: perché il Dio che disse splenda la luce fra le tenebre, è quello che risplende nei nostri cuori per fare brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo e che ha dato ai cristiani. Ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, tesori di conoscenza, tesori di sapienza, tesori spirituali, certamente, affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi. Noi siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo, perplessi, ma non disperati, perseguitati, ma non abbandonati, atterrati, ma non uccisi. E io vorrei subito dire che non è una contraddizione il testo di riferimento che noi abbiamo per il nostro piccolo studio e questa frase. Cioè, perché qui dice il Salmo numero 37, versetto 24, se cade non è però abbattuto. E qui l'apostolo dice atterrati ma non uccisi. Beh, è la prova del cristiano, è un modo di dire. Ora, se il cristiano sbaglia, come sbaglia, e sbaglia, spesso sbaglia sovente e chiede perdono per questi suoi sbagli. Ecco, il pensiero dell'apostolo Paolo è questo, come anche di Davide. Dice atterrati ma non uccisi. Ecco, noi soffriamo, dice qui, siamo tribolati in ogni maniera. Ma che cos'erano le tribolazioni dell'apostolo Paolo? Possiamo fare un paragone? No. Non possiamo fare un paragone. L'apostolo dice che era messo a morte ogni giorno, era in pericoli da una parte, in pericoli dall'altra. Siamo tribolati in ogni maniera. Questi camminavano a piedi per le strade dell'impero, dovendo fronteggiare briganti, dovendo fronteggiare falsi fratelli, nemici di ogni genere, i nemici della sinagoga, i nemici dell'impero romano, tribolati in ogni maniera, perseguitati, accusati, messi in prigione, ma non ridotti all'estremo. Quante volte ho letto questo testo nel mio ministero pastorale evangelistico a fratelli e sorelle turbati, afflitti, vedovi, soli, poveri, malati terminali. Oh, fratelli e sorelle, quante volte ho letto questo testo. Siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo. Perplessi, ma non disperati. Perplessi. Che cosa devo fare? Signore, che strada devo fare? Non è che il Signore ci indichi subito quello che dobbiamo fare. Incominciamo a camminare alla luce della parola di Dio e della sua legge. Cominciamo a ubbidire e il Dio benedice i nostri passi. Non mettiamoci sul terreno del diavolo, o perché c'è un certo interesse, o perché c'è un certo prestigio. Che brutta parola questo prestigio nel cristiano. Il cristiano deve ricercare l'umiltà, non il prestigio. Dobbiamo camminare nella via di Dio, allora il Signore ci benedice. Quindi siamo perplessi. Non è che il cristiano subito abbia lì davanti la soluzione per ogni problema. C'ho una laurea, c'ho un diploma, cosa faccio? Cosa devo fare? Sarebbe interessante, fino a un certo punto, se dal cielo arrivasse lì giù una lettera prioritaria, per intenderci, ecco, fai qui, vai là, trovi subito il posto. No, l'Evangelo non è magia, l'Evangelo è fede, l'Evangelo è saggezza. Il Dio ci ha dato un cervello, ci ha dato un cuore, camminiamo secondo le vie di Dio e allora saremo graditi, osserviamo la sua legge e allora trionferemo. Camminiamo con lui come Enoch e faremo esperienze straordinarie e saremo anche di esempio agli altri, perplessi ma non disperati. Possiamo essere perplessi, ma il termine disperato, disperazione, non è un termine che si possa applicare a un cristiano. Lasciamo questa disperazione a quelli che non hanno fede, che non credono in Dio. Perseguitati! E chi è che non è perseguitato, fratelli e sorelle? Chi è che non è perseguitato? Se vuole fare la volontà di Dio, se cammina secondo la legge di Dio, seriamente però, non così e così, facendo il fasullo, camminando con un piede in due scarpe, no? Essendo coerente, certo, si è perseguitati. Non vi preoccupate, vivete fedelmente secondo i principi della parola di Dio e sarete perseguitati, e saremo perseguitati. Perseguitati, ma non abbandonati. Il Dio non abbandona i suoi figli. Questa è l'esperienza dell'Apostolo Paolo, anche se ha dovuto soffrire. Poi dice atterrati, ma non uccisi. Uno può cadere, ma si può rialzare. Se cade, dice il Salmo di riferimento, se cade non è però atterrato, cioè se cade non rimane lì lungo disteso che non è più capace di rialzarsi, no? Questo se cade mi piace perché rivela tutta la nostra povera umanità, soggetta a cadute. E perché, dice, e perché non è abbattuto, non è perduto, non è disperato, non è abbandonato? Perché il Signore lo sostiene prendendolo per mano. Oh, che bella espressione, che bella, bellissima. Il Signore prende per mano l'uomo che cade e lo tira su. Lo tira su, sì. Lo tira su, come ha tirato su Davide, che ha commesso quei due tremendi peccati, e il Signore lo prende per mano, lo tira su. Non evita a Davide le conseguenze del suo peccato. Attenzione, ha dovuto patire duramente le conseguenze dei suoi due peccati. Però il Dio non gli ha dato un pugno in testa, una martellata in testa, visto che era caduto, e l'aveva fatta grossa. Anzi, le aveva fatte grosse le trasgressioni. No, lo tira su. Il Dio ha perdonato il tuo peccato. Dovrai patire le conseguenze, perché è così. Poi Dio ha dato una mano a Pietro. Pietro che rinnegò il suo maestro. Conosciamo la triste storia. Pietro, quando il gallo cantò, si ricordò delle parole di Gesù e pianse amaramente, pentito per quello che aveva fatto. E Dio gli dette una mano, senza dire una parola. Gesù riguardò Pietro. Fratelli e sorelle, a chi non è successo di cadere? Però noi possiamo testimoniare che il Signore non ci ha abbandonati. Il Signore ci ha tirati su. Lasciamoci tirare su dal Signore. Lasciamoci, fratelli e sorelle, prendere da questa mano potente del Signore che ci offre. Se noi camminiamo nel Signore, le nostre vie sono gradite da Lui. Se noi sbagliamo, non dobbiamo essere disperati, dobbiamo lasciarci tirare su dal Signore. E io vorrei concludere con questi famosi testi di Isaia, capitolo 41, il versetto 10 e il versetto 13. Tu non temere, perché io sono con te. Non ti smarrire, perché io sono il tuo Dio. Io ti fortifico, io ti soccorro, io ti sostengo con la destra della mia giustizia. Perché io, il Signore, il tuo Dio, fortifico la tua mano destra e ti dico: non temere, io ti aiuto. Fratelli e sorelle, io credo profondamente a questo aiuto divino che ho sperimentato e sperimento ogni giorno nella mia vita di credente e di ministro del Signore. E per concludere, rileggiamo il testo di riferimento alla luce di queste poche riflessioni che il Signore ci ha aiutato a fare. I passi dell'onesto sono guidati dal Signore. Egli gradisce le sue vie. Se cade, non è però abbattuto, perché il Signore lo sostiene prendendolo per mano. Oh, che Dio ci aiuti e che anche noi possiamo dire, come dicono le parole dell'inno 234 del vecchio innario: mi prendi per la mano, oh mio Gesù. Signore ci benedica. Amen.